Attenzione, trigger warning, in questa puntata si parla di suicidio. Per fortuna non devo più dedicare puntate del podcast a Cecilia Sala, che è tornata a casa e spero si riprenda quanto prima. Intanto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al suo podcast Stories, è davvero un'eccellenza nel panorama dei podcast giornalistici in Italia. Non per la brutta avventura che ha passato, ma da quando lo ha iniziato, esattamente 3 anni fa, il 10 gennaio del 2022. Oggi parliamo di un'altra ricorrenza e di un'altra persona. L'11 gennaio del 2013 si è tolto la vita a 27 anni Aaron Swartz, un ragazzo al quale tutti dobbiamo moltissimo, anche voi, anche se non lo conoscete. L'11 gennaio è una di quelle date da ricordare sempre. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori, gli abbonati Andrea, Ivan e Carlo, le donazioni spot Paolo, Alen e Massimiliano. Per sapere come far parte di questo elenco vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Su Blue Sky sono francesco.iltucci.com, su Mastodon sono cesco78 sull'istanza mastodon.social oppure pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Potete anche contattarmi via mail alla casella pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito, rispondo sempre. Il metodo migliore però è il gruppo Telegram attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Siamo davvero tanti, lo trovate al link pillole di bit col punto prima dell'it /Telegram. Aaron nasce nel 1986 a Chicago. Inizia a lavorare nel campo del software da giovanissimo, a 13 anni vince il premio Ars Digita con il quale vince una visita alle Meti di Boston, ma non il giro che ho fatto io nel giardino da turista, ha avuto l'occasione di incontrare persone di un certo livello ed esperienza nell'ambito delle reti. A 14 anni lavora insieme al team che sviluppa le specifiche di RSS 1.0. Se avete scaricato la puntata di questo podcast dal feed RSS è anche merito suo. Contribuisce alla stesura delle licenze Creative Commons. Le licenze Creative Commons, a differenza delle licenze commerciali che pongono un sacco di limiti a chi usa software ceduto con esse, permettono una maggior libertà di utilizzo e diffusione, garantendo ai creatori originali dell'opera il riconoscimento della proprietà e mettendo alcuni limiti sul tipo di diffusione. Ad oggi sono usate moltissimo e le trovate in un sacco di opere. Sono identificate da una doppia C in un cerchio con alcuni loghi che ne identificano le caratteristiche. Vi lascio il link in descrizione, ce ne saranno molti di link in questa puntata. Fa parte del team che sviluppa e fonda Reddit, all'inizio proprio quel Reddit che adesso conoscete tutti. Quando Reddit viene acquisito finisce a lavorare per Wired, dal quale viene poi mandato via. Partecipa alla creazione di Open Library, il progetto di biblioteca digitale globale che mira a contenere tutti i libri mai scritti dall'uomo nel mondo, completamente online. Fa parte del grande progetto Internet Archive. E anche qua vi lascio nelle note il link all'about di questo progetto che è molto chiaro. Questo sito tra l'altro è finito in un blocco sui DNS nazionali per pirateria, perché noi siamo sempre all'avanguardia. Se non si apre dovete cambiare DNS. Se non avete mai visto il sito dell'Internet Archive, questo è il momento di farci un giro, è importante. C'è stata una grande causa sempre intorno a questo sito in epoca pandemica, in quanto quando eravamo tutti a casa è stato rimosso il limite di utente per volta che poteva prendere un libro in prestito. Questa cosa ha scatenato le ire degli editori che hanno promesso guerra. Nel 2012 promuove una campagna per fermare il SOPA, Stop Online Piracy Act, una proposta di legge del 2011 mai entrata in vigore grazie ad Aaron e al movimento che si mobilitò contro, che prevedeva che i titolari del copyright avrebbero potuto agire direttamente contro siti o enti che secondo loro stavano violando il loro diritto. Ehi, ma questa cosa l'ho già sentita e ne ho già parlato. Non mi dice niente il Piracy Shield? Solo che noi non abbiamo fatto niente per fermarlo. Fa un'analisi della scrittura degli articoli della Wikipedia, confutando le tesi per le quali si pensava che tutti gli articoli fossero stati scritti da poche persone. Progetta e implementa Tor to Web, un proxy HTTP per accedere ai siti all'interno della rete Tor, quelli .onion, senza dover usare un browser Tor. Il sistema è ancora mantenuto e utilizzato. Scrive, quando era in Italia, il Guerrilla Open Access Manifesto, un documento di 2 pagine a difesa dell'accesso libero alla conoscenza del digitale. Vi lascio il link al documento originale e quello tradotto in italiano. A seguito di questo documento accede al registro pubblico dei documenti della Corte federale degli Stati Uniti e ne scarica il 20% del contenuto, il cui accesso sarebbe dovuto essere libero per tutti, ma invece è a pagamento perché in formato digitale. Con la stessa motivazione scarica qualche milione di articoli più vecchi del 1923, per questo di dominio pubblico, ma pubblicati e resi riservati all'interno del sistema JSTOR dell'MIT, una biblioteca digitale ad accesso riservato e a pagamento. Per questo motivo viene incriminato. A seguito di questo download, JSTOR avrebbe poi reso pubblico e ha accesso gratuito tutti i documenti di effettivo dominio pubblico. JSTOR ritira le accuse contro Aaron, ma la giustizia degli Stati Uniti non si ferma e minaccia capi di accusa con pene fino a 35 anni di carcere. Processo mai avvenuto perché Aaron ha deciso per un'altra strada, senza lasciare messaggi. Se non lo conoscevate, adesso sapete a chi dire grazie per molte delle cose che usate o che avete usato, e dobbiamo dirgli grazie per tutta l'informazione libera alla quale abbiamo accesso, che se no, in quanto digitale, sarebbe stata dietro paywall, molta più di quella che c'è adesso. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana o quasi, ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb, che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da Third Eye, che ospita da anni il sito di questo podcast. Ho fatto la mia scelta e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. Nella nostra vita abbiamo tutti a che fare con dispositivi che funzionano a batterie. Le più comuni da anni sono le cosiddette stilo, identificate dalla sigla AA. Il problema è che se usiamo quelle usa e getta, una volta scariche, dobbiamo ovviamente gettarle via. Mi raccomando, sempre negli appositi contenitori e non nell'indifferenziata, che inquinano tantissimo. E sono comunque un problema per l'ambiente. Per sopperire sono nate negli anni le pile stilo ricaricabili. Adesso si trovano a cifre ragionevoli un po' ovunque. Persino IKEA da qualche tempo ha smesso di vendere le usa e getta e ha solo quelle che si caricano, molto più ecosostenibili e sicuramente più comode. Il problema delle batterie ricaricabili nel formato AA è che sono da 1,2 volte e non da 1,5. Per molti dispositivi questo non è un problema, perché spesso hanno dei regolatori interni e tutto continua a funzionare, come ad esempio i pad delle console, quelli che vanno a batterie e non quelli che hanno l'accumulatore di serie, come per esempio quelli di Xbox. Per altri dispositivi, invece, questa differenza di tensione è un problema non da poco e impedisce di usare queste pile. Se non lo sapete, ve lo dico io, esistono le pile nel formato AA ricaricabili da 1,5 volt. Sono agli ioni di litio e a differenza delle solite da 1,2 funzionano con tutto e funzionano decisamente bene. Vi lascio un link per provarne un modello. Non sono proprio economiche al momento, ma le comprate una volta e basta. Dai, oggi torniamo a parlare di Paris Shield e idiozie della vita reale. Vi ricordate senza dubbio che più di una volta sono stati bloccati degli IP di Cloudflare, una delle CDN più note e usate per veicolare servizi web. C'è qualcuno che usa un loro IP per veicolare traffico pirata, il sistema lo blocca e con il traffico pirata blocca altri migliaia di siti legittimi che non ne possono niente. Da questo punto di vista Cloudflare se n'è sempre lavata le mani, dicendo che non sa che dati passano sulla loro infrastruttura, non lo vuole sapere e non ci vuole mettere le mani. Lo ha anche fatto per siti molto discutibili nei tempi passati. La Lega Calcio li ha portati in tribunale e i giudici hanno intimato loro, da ora in poi, di fornire i dati necessari atti a identificare le persone che fanno streaming pirata attraverso la loro piattaforma, i loro fruitori, ed interrompere il servizio pena una multa a 4 zeri al giorno. Questo si somma a una sentenza della Cassazione che ha stabilito che fruire del cosiddetto pezzotto è solo un illecito amministrativo punibile con una sanzione da 154 euro. Riassumendo, per legge un provider che non sa che cosa passa dalla sua infrastruttura deve fornire i dati dei suoi clienti e di chi si connette, ma poi una volta identificate queste persone non possono essere in gran parte punite. La lotta alla pirateria fatta così non va da nessuna parte, e se Cloudflare abbandonasse il mercato italiano lasciandoci all'era delle carrozze e dei cavalli, ecco, un po' forse mi sento di capirli. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Telegram e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast, che se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto vi arriva automaticamente. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Bit Stories, andate su pilloledibit.com/sostienimi e fate la vostra parte. Se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie, realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!